Quante volte su YouTube, su Facebook, su Instagram abbiamo sentito frasi o guru che dicevano: compra il mio corso e avrai la felicità. Compra il mio corso e ti aiuterò a rimorchiare una ragazza. Compra il mio corso e ti farò diventare un milionario. Compra il mio corso e avrai successo nella vita. No, no, non funziona così. E oggi siamo qui per provare a smontare questi personaggi che tentano di farvi prendere una strada un po' strana, un po' ambigua, ovviamente qui su Your Place Podcast, quando, dopo la nostra sigla. Se tornassimo indietro di 600 e passa anni, probabilmente troveremo un giovane Petrarca immerso nella scrittura delle sue opere, delle sue lettere, eccetera, eccetera, eccetera. Se Petrarca potesse vedere oggi questi guru, questi personaggi che ci propongono l'elisir di lunga vita, la pietra filosofale, no? Per la felicità, per il successo, per qualsiasi cosa, probabilmente riderebbe o probabilmente piangerebbe conoscendo Petrarca. Ma c'è un'opera in particolare, una lettera in particolare di Petrarca che ci può aiutare a ragionare proprio su questo concetto. Eh sì, perché un uomo che ha vissuto 650 circa anni fa potrebbe aiutarci oggi a capire una situazione che si verifica tutti i giorni. Sto parlando dell'ascensione al Monte Ventoso. Qui sotto il testo non è una lettera lunghissima, è una lettera molto breve, dove Petrarca racconta una sua gita ed è indirizzata a Dionigi da Borgo San Sepolcro, che era mi pare un monaco, non vorrei sbagliarmi, e che aveva donato a Petrarca un libro che si intitola Le Confessioni di Sant'Agostino, Le Confessioni di Agostino. Agostino famoso, Agostino d'Ippona, grande pensatore ecclesiastico, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi Petrarca racconta a questo suo amico di penna, racconta questa sua gita in questo monte e spiegano che lui e suo fratello Gherardo e altri due servitori si incamminarono un giorno perché quel viaggio era premeditato da molto tempo, cioè quel monte Ventoso era vicino a casa di Petrarca, dove Petrarca era nato, vissuto, eccetera, eccetera, aveva vissuto dove era nato, e da molto tempo, da un bel po' di tempo, voleva scalarlo, voleva arrivare in cima a questo monte, e allora, non avendo mai avuto occasione, approfittò di quell'occasione. Iniziò a salire con suo fratello Gherardo e appunto questi due servitori e, come primo ostacolo, trovarono un anziano signore, un pastore, che disse loro, cioè, tentò di dissuaderli dal proseguire con il percorso e chiese loro di fermarsi. Disse loro che non avrebbero trovato poi così tanto sopra il monte, che lui ci aveva provato in gioventù, ma non aveva trovato chissà cosa, anzi, era stata un'esperienza abbastanza brutta per lui perché aveva avuto stanchezza, era diciamo, la risultante di quel percorso era stata una stanchezza, una sostanziale inutilità di quel percorso, anzi, è stato faticoso, è stato a livello fisico un po' stressante, quindi disse loro di non proseguire perché tanto non avrebbero trovato nulla di interessante. Ma Petrarca ci dice che, spinti anche da quell'atteggiamento giovanile che vuole come dire, sfidare ciò che è proibito, ciò che non è consigliato, proseguirono e andarono, iniziarono la loro scalata vera e propria. E subito possiamo distinguere due aspetti. Il primo, la determinazione con cui Petrarca ha voluto intraprendere il percorso, e il secondo, la metafora chiaramente del vecchio, della pigrizia, che a volte ci impedisce di raggiungere un obiettivo, che fa un po' da forza d'attrito della nostra buona volontà verso un obiettivo. E prima di iniziare il percorso vorrei specificare che questa lettera è una grande metafora, questo racconto è una grande metafora per parlare poi di qualcosa di molto più grande. Non è solo un viaggio, quindi io vi racconto brevemente la storia del viaggio e poi proviamo a ragionare sul perché questa cosa, questo viaggio, non è solo un racconto di un viaggio, ma è una grande metafora che si può estendere perfino ai giorni nostri e perfino per la ricerca della felicità, come giustamente vedete dal titolo. Si comincia col percorso. Delineiamo due tipi di percorsi, quello di Gherardo e quello di Petrarca, di Francesco, chiameremo Francesco. Petrarca. Gherardo inizia il suo percorso senza difficoltà. Lui prosegue velocemente, spedito, verso la vetta, e non sembra essere minimamente scosso dalle difficoltà del percorso, mentre Petrarca trova abbastanza difficoltà all'inizio, perché sebbene all'inizio il percorso cominci ad essere un normale percorso, a un certo punto Petrarca decide di prendere una via che lui considera più lunga, ma anche molto molto più semplice, a sua detta, a sua opinione. Ma presto capiamo che non è così. Non è così perché nonostante abbia preso la strada più corta, Petrarca non riesce a proseguire senza fatica. La fatica si ripropone anche nella strada più lieve, meno scoscesa, si ripropone questa fatica a proseguire il percorso, e si deve fermare ansimante, e viene un po' deriso da Gherardo e i servitori. E in questa salita, seppur nella strada più lunga ma meno scoscesa, trova delle difficoltà e deve raggiungere suo fratello, che intanto si era fermato per riposarsi molto a lungo, perché chiaramente andando su veloce aveva impiegato minor tempo a raggiungere il punto di sosta. E invece Petrarca deve affrettare il passo, deve andare avanti, deve spingersi molto più in alto, con la grinta e col morale. Arriva Petrarca dove c'è suo fratello, ed è ora di riprendere il cammino, e ancora una volta si presenta sempre la stessa situazione. Petrarca sceglie un'altra strada più lunga ma meno scoscesa, e il problema si ripropone. La fatica c'è ancora. E allora lui si chiede: ma perché la fatica c'è ancora? Io ho scelto la strada più lunga e meno pericolosa, meno ripida, meno dura. Perché faccio ancora fatica? E lui se lo spiega, chiaramente nella lettera non è un diario di bordo, è una lettera, quindi ha potuto inserire nelle varie parti del testo il suo commento, il pensiero che ha maturato dopo averci ripensato. E lui ci dice che la via lieve non è diversa dalla via più corta ma più ripida, perché se noi vogliamo arrivare in cima, la strada è sempre quella, o meglio, il dislivello è sempre lo stesso. Se io voglio andare ad un'altitudine di 300 metri, che io vada per una strada di 7 km, che io vada per una strada di 2 km, il dislivello per arrivare in cima, la cima è una, dovrò sempre fare 300 metri di dislivello. Quindi la difficoltà è la stessa, che io vada in una strada più corta o più lunga. Nella strada più lunga avrò più tempo per fare la stessa difficoltà, nella strada più corta avrò meno tempo per la stessa difficoltà. E lui ce lo dice con queste parole: ciò che hai tante volte provato oggi salendo su questo monte si ripeterà per te e per tanti altri che vogliono accostarsi alla beatitudine. Se gli uomini se ne rendono conto tanto facilmente, se gli uomini non se ne rendono conto tanto facilmente, ciò è dovuto al fatto che i moti del corpo sono visibili, mentre quelle dell'animo sono invisibili e occulti. La verità che noi chiamiamo beata è posta in alto e stretta. Come dicono, è la strada che vi conduce. Quando vi parlavo della grande metafora, intendevo proprio questo. Il monte, la vetta, è una grande metafora per la beatitudine. La strada che lui percorre verso la vetta è il percorso che ci porta alla beatitudine. Quando arriviamo alla beatitudine, abbiamo percorso una strada, e come dice qui, è la strada che ti conduce, quindi la strada tu la devi percorrere. E quando Petrarca prova a ragionare su questo, dice: ma come ho fatto a non capire che per arrivare nella vetta, la strada la dovevo comunque fare, il dislivello lo dovevo comunque percorrere, lo dovevo comunque superare. Non aveva pensato a questo. Quando aveva scelto di prendere la via breve, pensava di riuscire ad arrivare alla vetta in qualche modo facendo meno salita. Ma lui dice: per arrivare in alto una cosa non può scendere, deve salire. E quindi la salita, il dislivello è sempre lo stesso. Ma alla fine arriva in cima con tantissima fatica, dopo aver fatto un percorso molto complesso, anche a livello fisico e fisico proprio, sì, fisico, perché ha dovuto faticare molto per arrivare in cima. Arriva in cima e che cosa fa insieme al fratello Gherardo? Legge Sant'Agostino. Oh, legge Sant'Agostino, questo famoso libro che aveva avuto in dono da Dionigi di Borgo Sansepolcro, e lo apre e trova una frase, una citazione, che vi voglio leggere, perché è la citazione che inizia a far ragionare Petrarca, e dice... Aspetta, c'è il microfono, è una situazione veramente incredibile. E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e trascurano se stessi. Queste frasi illuminano Petrarca. Petrarca poi dice: avrei dovuto imparare che niente è da ammirare tranne l'anima, di fronte alla cui grandezza non c'è nulla di grande. Perché Petrarca legge queste parole e dopo farà un altro commento su queste parole? Perché Petrarca in quel momento era vittima di una guerra interiore tra due personalità che lui aveva delineato dentro di sé. La personalità che tendeva a farlo amare le cose materiali, la più importante, Laura, che è la Beatrice di Petrarca, no? E Beatrice sta a Dante come Laura sta a Petrarca, e tutte le creature, in un famoso dialogo tra lui e Agostino, chiaramente non il reale Agostino, ma un Agostino marionetta che lui manovrava in un testo, e dice: tu, Petrarca, hai amato le creature del creatore e non il creatore, cioè hai amato più le creature che il creatore. Quindi la critica che la parte più razionale della sua anima gli faceva è che amava le creature senza amare il creatore, senza amare l'anima, di essere troppo attaccato alle cose materiali. E la sua parte materiale dell'anima, la sua parte, il suo cavallo nero, non so, chiamiamolo come vogliamo, lo faceva essere attaccato alle cose materiali, a Laura, alle creature del creatore e non al creatore, cosa che invece voleva la seconda parte. Quindi lui era il terreno di scontro di una guerra tra questi due uomini che erano in lui, infatti lo dice nella lettera, il doppio uomo che è in me era preda di queste due, era vittima di questa guerra interiore. E lo spiega benissimo con delle parole che scrive: è proprio così. Amo, ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei odiare. Amo tuttavia, ma controvoglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza. In me faccio triste esperienza di quel verso di un famosissimo poeta: ti odierò se posso, se no t'amerò controvoglia. Lui amava ciò che avrebbe desiderato non amare, ciò che avrebbe desiderato odiare, le cose materiali. Ma chi è che sta parlando? Sta parlando la parte più legata a Dio, la parte più razionale della sua anima, che dice alla parte meno razionale, alla parte legata alle cose materiali, stai amando ciò che non dovresti amare. Quindi lui è terreno di questo scontro, ma non è questo il tema di oggi. Vorrei solo farvi capire che quando lui arriva su, legge queste parole, e durante tutto il percorso, lui è stato preparato per arrivare a questa scoperta. Quando arriva a questa scoperta, non è che lo scopre qui, però qui sicuramente c'è una conoscenza maggiore di sé e dei suoi problemi, dice: soddisfatto ormai e persino sazio della vista di quel monte, rivolsi gli occhi della mente in me stesso e da allora nessuno mi udì parlare per tutta la discesa. Rivolsi gli occhi della mente a me stesso. Quindi iniziò ad analizzarsi meglio, conoscersi meglio. Quelle parole tormentavano il mio silenzio, le parole di Sant'Agostino. Non potevo certo pensare che tutto fosse accaduto casualmente. Sapevo anzi che quanto avevo letto era stato scritto per me, non per altri. Cioè lui legge queste parole e riesce a farsi una domanda in più. Guardate bene, quando lui arriva alla cima, che è la metafora per dire alla beatitudine, lui non arriva ad essere felice. Cioè, quando lui arriva alla cima, scende con gli stessi problemi di prima. Che cosa ha in più quando inizia a scendere? Ha queste parole. Queste parole che per lui rappresentano la vera beatitudine. Cioè, quando lui arriva in cima, legge queste parole che iniziano a far conoscere meglio i suoi problemi. Quindi qui possiamo dire che per lui questa beatitudine o questo obiettivo da raggiungere, che era la cima, non era tanto la felicità in sé, ma era conoscere meglio i miei problemi, farmi meglio delle domande, iniziare a pensare meglio a quello che sono. Solo dopo, mentre scendeva, iniziò ad interrogarsi, ma la salita, il percorso, la strada che ognuno di noi deve compiere, ognuno di noi deve perseguire e che ha una salita e non può avere solo una discesa, ci porta non alla felicità, ma ci porta a conoscere meglio i nostri problemi. Quindi, quando sentiamo dire con il mio corso vincerai 50.000 euro, con il mio corso guadagnerai 2.000 euro al giorno, con il mio corso ottimizzerai tempo, risparmi, giovani, pompieri, forze dell'ordine, quando sentiamo queste cose, sappiamo che queste persone ci stanno dicendo: guarda, c'è la via breve, quella che Petrarca pensava di poter prendere. La via breve, quella più lunga, o magari quella più corta addirittura, e senza salita. Perché questi guru ci dicono: ti farò guadagnare 2.000 euro, chiaramente facilmente, chiaramente in poco tempo, chiaramente no, perdite di tempo. Quindi la via breve, no? Quella che Petrarca voleva prendere. Ma alla fine di cosa si è accorto Petrarca quando ha preso la via breve? Che la via breve non era breve. O meglio, la via breve, la via meno scoscesa, era scoscesa quanto le altre, solo che lo era in maggior lunghezza. La salita che dobbiamo fare è sempre la stessa, il dislivello è sempre lo stesso, la fatica per arrivare a un obiettivo, che può essere i soldi, il denaro, la felicità, il qualsiasi cosa, la salita è sempre la stessa. Non esistono scorciatoie, perché come quando si sale in un monte, noi dobbiamo avere chiaro in testa che la salita e il dislivello è lo stesso. Quindi quando incontriamo questi guru, non possiamo dire: oh, che bello, questo mi farà guadagnare 2.000 euro in un giorno, ogni giorno, poco tempo, partendo da zero, non sapendo niente del lavoro che andrò a fare. Cioè, non esiste questa via. Questa via non ha un senso, non può esistere. Perché non può esistere? Perché l'abbiamo visto, non esiste la via breve. Non esiste la via breve e senza salita. La via breve è quella che ha tanta salita. La via molto più lunga è quella che ha meno salita, ma il dislivello abbiamo detto che è lo stesso. E quindi Petrarca avrebbe o pianto o riso in faccia, non lo so, perché alla fine Petrarca non è che sia mai uscito da questo suo stato di confusione, però ha messo molta più chiarezza, ha eliminato molta confusione. E alla fine è questo che dobbiamo fare, perché non sono ancora sicuro del fatto che i problemi si possano risolvere, ma sono sicuro del fatto che alcune domande ci aiutino a capire meglio i problemi. E quando capiamo meglio i problemi, siamo molto più maturi, perché conosciamo i problemi. È come quando, non so, i primi uomini percepirono per le prime volte i terremoti. Adesso quando c'è un terremoto siamo attrezzati. Abbiamo risolto il problema? No. Ma siamo attrezzati, conosciamo il problema, sappiamo come affrontarlo. Ecco, conoscere i problemi è proprio, secondo me, la base. Forse è l'unico risultato a cui possiamo arrivare, però vabbè, non voglio fare il tragico. E in questo caso Petrarca ci insegna questo. Scende dal monte, quindi scende dalla beatitudine, percorre la strada, arriva alla beatitudine e scende, senza essere felice, ma avendosi fatto una domanda in più. E la cosa più importante da farsi sono le domande. Le domande ci aiutano a capire meglio noi stessi. E quindi questa lettera potremmo dire che è socratica. Socratica perché conosci te stesso. In questo caso Petrarca iniziava a conoscere meglio se stesso. Seguendo le parole di Sant'Agostino ha capito che forse doveva dare più interesse a Dio. Chiaramente Petrarca, uomo del suo tempo, la beatitudine e l'incontro con Dio. Poi figurarsi, aveva come idolo Agostino, non è proprio il primo degli atei, quindi è chiaro, ma non importa, cioè, questi sono solo contorni, no? Contorni di un, diciamo, condizionati dal tempo in cui si scrive questa lettera. Quello che non ha tempo è l'insegnamento che ci vuole dare. L'insegnamento che ci vuole dare è: le strade brevi non esistono, l'importante è farsi le giuste domande, meglio farsi una domanda giusta in più che provare a trovare la scorciatoia. È la base, se vogliamo, anche del copiare a scuola, no? Cioè, studio oppure dello studio all'ultimo giorno, studio tutto all'ultimo giorno perché l'amico mi ha passato gli appunti, cosa serve studiare 30 pagine di libro, c'ha le slide, due slide, tre slide, tutto concentrato, gli ultimi 10 minuti prima della verifica, no, è la strada breve, poi la verifica, boom, 4, e allora magari no, oppure il copiare, no, diciamo, quando qualcuno copia è la missione di una montagna troppo alta. La montagna è troppo alta, quindi, che so, elimino la forza di gravità, inverto la forza di gravità, non lo so, se non copio, uso la scorciatoia, che alla fine scorciatoia non è perché sì, puoi prendere un bel voto nella verifica, poi però non hai le conoscenze, ma vabbè, questi sono discorsi. Lasciamo stare, siamo in estate, evitiamo di parlare di scuola, no? Ops. Va bene, allora io per oggi avrei anche finito e potremmo lasciarci con dei dubbi, anzi dobbiamo farlo. E quando avete visto il titolo Verso la felicità, Cammino verso la felicità, probabilmente avrete pensato che dopo questo video avreste trovato la felicità. No, mi spiace, vi lascio solo con altri dubbi, ma i dubbi sono fondamentali. È anche bello, no, trovare le risposte e farsi più domande. La felicità servita in un piatto d'argento non esiste. Prima dovremmo catturarla, la felicità, prima di servirla in un piatto d'argento. Vabbè, insomma, un altro discorso. I dubbi che con cui ci lasciamo oggi sono: conosco veramente me stesso? E qui la risposta è, ve lo dico io per voi, no. E secondo, è veramente come ha detto Petrarca? Perché potrebbe essere anche falso. Magari la giusta via è la giusta via è quella breve, senza salita, quella del 2000 euro al giorno, no perdi tempo, insomma, potrebbe essere quella. Oppure ho mai preso la scorciatoia, che in realtà non è una scorciatoia, e mi sono fatto abbastanza domande oggi? Bene, io queste 3-4 domande concluderei. Mi spiace, però dovevate aspettarvelo, cioè nell'episodio di Star Wars non vi ho lasciato con delle certezze, vi potevo lasciare con delle certezze su Petrarca? No, non potevo. Va bene, io direi che possiamo concludere. Vi ringrazio di aver visto il video, chi è in live rimanga in live, chi è su YouTube si faccia altre domande, ma anche chi è in live non fa male. E noi ci vediamo su Twitch, www.twitch.tv/yourplace-network, e ci vediamo nei prossimi podcast e nelle prossime rassegne.